Poi è rivolto anche ai dottorandi e alle dottorande ed è rivolto ai docenti e alle docenti. Quindi è rivolto a più persone all'interno, che lavorano all'interno dell'università e che ci sono all'interno dell'università, perché studentessa a studente è una certa modalità di esserci, che dottoranda a dottorando è un'altra modalità di esserci e per i docenti un'altra modalità ancora. Però non ci sono tante possibilità e tanti spazi di discutere assieme di come starci all'interno dell'università e questo ci interessava molto. E una cosa che abbiamo avuto chiaro fin da subito quando abbiamo scritto questo testo è che quello che fa l'università è la relazione di imparare e di insegnare a pensare all'interno del rapporto studenti-docenti. Se questa relazione saltasse, salterebbe l'università. E sia gli studenti che i docenti se ne rendono conto fino ad un certo punto. Cioè gli studenti pensano di non essere essenziali, di essere qui di passaggio e di non essere essenziali. A volte hanno questo tipo di sensazione, mentre gli studenti sono nella relazione con gli studenti il nucleo portante dell'università. E così anche i docenti tante volte si dimenticano che il centro del loro lavoro è il rapporto di pensiero con gli studenti e sono presi da altre questioni più legate ad un lavoro che richiede anche altro oltre a questo. E noi eravamo abbastanza scontenti di questo modo di vedere l'università che spostava altrove per quanto riguardava i docenti il senso del fare università e abbiamo voluto riportare al centro la relazione studenti-docenti di pensare assieme. E cosa significa pensare assieme? Quindi imparare e insegnare nella forma del pensiero, che cosa significa? E questo punto ci teniamo moltissimo e su questo appunto piacerebbe molto che ci fosse una discussione, una portare da parte vostra anche dei contributi. Io credo che anche parlando un po' con gli studenti, c'è un dimenticarsi degli studenti di questo. A volte l'università viene presa come un punto di passaggio per andare oltre, che è vero, è verissimo, cioè l'università è un punto di passaggio, però nell'università avvengono delle cose che hanno, come dire, possono avere un desiderio creativo da parte degli studenti e delle studentesse che possono mettere in campo questo desiderio creativo in una forma di scambio su questo. E quindi secondo me anche gli studenti tendono un pochino a dimenticare che l'elemento portante sono loro, ma veramente loro, cioè voi all'interno dell'università, come soggetti di scambio e di lavoro di pensiero con i docenti. Questo è un po' un punto su quale siamo stati molto d'accordo, non c'è stato nessuno scontro su questo, ma l'idea di come trovare le forme migliori per dirlo, diciamo, più che altro, come e quello delle pratiche ci è sembrata una delle strade migliori per dire questo, però lo vediamo dopo. La seconda parte del testo riguarda il dipartimento, è una questione che è più rivolta ai docenti. È il fatto che l'università sta modificando da facoltà, le facoltà andranno a scomparire l'anno prossimo, ci saranno i dipartimenti e c'è un conflitto interno nei dipartimenti per tenerli il più possibile in una modalità di partecipazione e non di rappresentanza. Quindi capite che questo è uno scontro che riguarda più noi che gli studenti, però allo stesso tempo riguarda un po' anche voi. Perché quanto più noi all'interno del dipartimento riusciamo a fare che il dipartimento sia un luogo dove portare le esigenze della didattica, che cosa avviene, gli scacchi, cioè farne un luogo vero, tanto più per analogia riusciamo a fare un luogo vero anche del rapporto con gli studenti in aula, cioè riesce ad esserci anche per noi la spinta di fare un luogo vero di scambio anche in aula con voi, come. E quindi questa parte del Dipartimento come scommessa politica l'abbiamo posta anche al centro del nostro documento, ci interessa e penso che indirettamente interessi anche voi, non direttamente, ma indirettamente. E poi il terzo punto che abbiamo posto è un pochino un'analisi di quello che è avvenuto lo scorso anno, 2 anni fa, rispetto alla legge Gelmini, che c'è stato un movimento degli studenti, un movimento di ricercatori contro la legge Gelmini, e abbiamo fatto un'analisi che secondo noi è giusta, che quando si va contro delle leggi perché non ci stanno bene, la vitalità di questo andare contro è poi il fatto che a volte, non necessariamente, non capita sempre, però andare contro a volte si trasforma in una capacità di crescita politica per far nascere desideri altri. E quindi lavorare per in positivo, non soltanto contro, ma in positivo. Ciao. Questo per esempio era avvenuto anche con il movimento femminista, che era stato contro certe situazioni, aveva detto no a certe situazioni e poi ha creato tantissimi percorsi nuovi, il movimento delle donne. E così io l'ho visto, su questo Gianluca eravamo anche completamente d'accordo, che i due movimenti che ci sono stati, il movimento degli studenti e il movimento dei ricercatori, che erano accomunati da essere contro la legge Gelmini, in realtà poi hanno portato in diversi contesti ad una crescita sia della consapevolezza politica delle ricercatrici e dei ricercatori, sia una consapevolezza politica degli studenti che avevano partecipato a questo movimento. E questa era un'osservazione, la portavamo come osservazione. Come dire, c'è stata una matrice di un certo tipo, ciao. E questa matrice contro però ha condotto ad aprire alcuni spazi di riflessione. Mi spiace che non ci sia la Tonia De Vita, perché la Tonia proprio poi ha aperto una rete di relazioni tra ricercatori e ricercatrici che vive proprio di vita autonoma e che però si è creata per la conoscenza che si sono fatti tra di loro all'interno di questo legame nel movimento nel movimento dei ricercatori. Ecco, io volevo presentare perché molto probabilmente presto l'avete letto, l'ho fatto distribuire, l'ho mandato anche a molti, però magari qualcuno non l'ha letto e quindi adesso siamo d'accordo che quello che io mi sono dimenticata o che non mi sono dimenticata, ma che per lui è più importante, comunque. Ciao, lo vuole, lui lo niente, vai.
Ma io il testo l'ho letto, visto che l'ho anche scritto, magari però volevo piuttosto che riferire altre parti che eventualmente Chiara si fosse dimenticata, anche se sinceramente non me le ricordo, riprendere alcuni punti che mi sembravano importanti della relazione di Chiara. Questo punto che tu dicevi, la dimenticanza degli studenti, Chiara, a me sembra molto importante, anche perché inevitabilmente forse la prima obiezione che viene da fare è che l'università sembra essere tutto tranne che la possibilità di un ricordo degli studenti. No? Sembra che l'università sia costruita oggi per la dimenticanza degli studenti, sembra essere costruita proprio per aiutare quello che qualche anno fa un collega mi disse essere il naturale deflusso degli studenti verso la propria laurea. Allora, evidentemente delle assemblee di questo genere sono un po' invece o degli inciampi, sono delle perdite di tempo, se volete, rispetto a questo naturale deflusso, questo naturale decorso. Credo che noi abbiamo iniziato a ragionare insieme, proprio da questo punto, cioè dal fatto che la dimenticanza, degli studenti che l'università in qualche modo istituisce è una dimenticanza di noi stessi, in primo luogo. Cioè che se gli studenti vengono dimenticati, anche noi non abbiamo non una posizione all'interno dell'università, ma una presenza. Non abbiamo parola, o meglio, questa parola, la parola che noi possiamo parlare, finisce per diventare una parola amputata, una parola che è detta, ma che finisce per non dire più nulla, che è pronunciata, ma che non dice nulla. Ed è su questo credo che abbiamo iniziato a ragionare appunto nella nostra differenza, che è una differenza di genere, una differenza di generazione, di differenza di esperienze politiche che Chiara e io poi abbiamo fatto. E devo dire, è stato per me una parte consistente proprio di questo lavoro, cioè la possibilità poi di parlare con una persona che ha vissuto l'università in qualche modo non solo in un altro periodo, ma proprio da un'altra prospettiva rispetto a quanto non possa aver fatto io in questi anni. E però quando ci siamo trovati poi a scrivere questo testo, ci siamo anche trovati subito a pensare la necessità di una condivisione del testo. Ecco perché abbiamo subito poi pensato alla formula dell'assemblea, quindi un posto dove la porta fosse aperta e poi entrasse appunto, chi si sentiva chiamato in causa da questa questione. Allora, l'assemblea, secondo me, si inserisce come concetto filosofico all'interno del nostro testo, accanto ad un concetto che è il concetto di potenzialità. Chi di voi ha letto il testo ha visto che il concetto di potenzialità ritorna e ritorna a sfruttare un passaggio, alcuni passaggi fondamentali. E credo che l'assemblea esprima proprio il senso di potenzialità vive e esprime il senso, direi, della differenza tra potenzialità e possibilità. Nel senso che noi ci siamo trovati a avere a che fare con una griglia legislativa rispetto alla quale si trattava innanzitutto di studiarla, di interpretarla, di capirne le implicazioni. Ora io credo che la griglia legislativa, come tutte le formalizzazioni di questo tipo, si basino sul concetto di possibilità, cioè sono delle possibilità che vengono date che sono in qualche modo da compiersi, da riempirsi. In qualche modo sono degli spazi vuoti il cui riempimento è già previsto. La potenzialità, almeno come noi l'abbiamo pensata nel nostro testo, come inconsciamente forse presente nel nostro testo, credo che vada proprio nel senso di una rottura della possibilità, cioè nel senso di qualcosa che non si lascia formalizzare in anticipo. Contemporaneamente il rapporto con le formalizzazioni è complesso, avete visto se avete letto il testo, nel senso che da parte nostra non si trattava semplicemente di negare il valore delle formalizzazioni. Crediamo, e in questo ci siamo trovati d'accordo, crediamo che anche una riflessione critica sull'università non possa prescindere da un accoglimento delle formalizzazioni che all'interno del mondo universitario accadono, perché delle formalizzazioni sono importanti. È importante, non so, che i collettivi chiedano un'aula, è importante che quell'aula esista, è importante che quell'aula sia aperta, è importante che esistano delle radio che trasmettano materiale di questo genere. Allora, non si tratta da parte nostra di fare una critica delle formalizzazioni in nome del movimento, in nome di un movimentismo ad oltranza, ma si tratta di capire come le formalizzazioni possono non ridursi semplicemente a dei riempimenti di possibilità, di vuote possibilità, ma come far valere in queste formalizzazioni già esistenti delle potenzialità inespresse. E questo perché è importante? Credo che Chiara l'abbia anche accennato, perché se noi non facciamo questo, se noi non facciamo valere una potenzialità a fronte delle possibilità che invece sono già all'opera, inevitabilmente siamo i primi a essere convinti, prego, siamo i primi a essere convinti dell'immutabilità delle forme. Cioè, nel momento in cui le forme, lo propongo come ipotesi e come tesi da discutere, evidentemente, nel momento in cui le forme sono delle possibilità e non delle potenzialità, quelle forme sono immutabili. Quindi, tutt'al più, io trovo il mio spazietto dentro quella forma, dentro quell'istituzione, dentro quella pratica o quell'esperienza, ma in qualche modo quella forma o quella formula è immutabile. E credo che la nostra idea di forza istituente, che è un'idea centrale, benché non l'abbiamo poi espressa, mi sono
Pratica,
accorto,
cioè.
esatto, di pratica istituente, certo, però torna anche l'idea appunto di forza istituente, sì, appunto della forza che in qualche modo alimenta le pratiche istituenti, sia proprio questo, cioè è necessario pensare le pratiche come capaci di istituirsi e di istituire appunto questo far altro, questo dir altro, questo altro dire, all'interno di forme e di formule che spesso sono già esistenti, come talora sono appunto le forme, le formule all'interno della nostra vita, all'interno dell'università. Allora, la grande questione che per me rispetto a questo testo si pone è una questione che abbiamo anche discusso con un amico, un filosofo di Barcellona che si chiama Santiago López Petit, che è un filosofo molto vicino poi a diversi collettivi di Barcellona, ha creato lui stesso un collettivo totalmente anonimo, peraltro, che si chiama Espai en Blanc, che pubblica molto materiale in internet. Se vi capita di andare a vedere, è un'esperienza molto interessante. Santiago, quando l'abbiamo incontrato, prima delle vacanze di Natale, ci raccontava che uno dei problemi, a suo modo di vedere, rispetto alle lotte nelle quali lui, o rispetto appunto all'impegno nel quale lui poi si trova e si è trovato nel passato implicato e coinvolto, è il fatto che l'esperienza non si trasmette. Però io credo che questo sia un grosso problema su cui noi dobbiamo ragionare. L'università è un luogo appunto a compartimenti stagni per cui nulla si trasmette, perché gli unici poi detentori di una memoria dovremmo essere, diciamo, noi docenti, noi che rimaniamo appunto a fronte del fluire più o meno naturale degli studenti verso la laurea. Oppure forse può accadere qualcos'altro. Quando io provo a prendere sul serio e vi invito a fare altrettanto, la critica di Santiago, per cui l'esperienza delle lotte, l'esperienza delle pratiche non si trasmette, detto da uno che è attualmente coinvolto in molte delle pratiche che accadono nella città di Barcellona, è perché penso l'esperienza come qualcosa che non può essere evidentemente, lo dico per chiarezza, che non può essere veicolata dalla memoria, da una memoria di cui noi eventualmente saremmo i custodi. Non si tratta di quello. Allora si tratta di capire che forme anche transgenerazionali hanno luogo all'interno dell'università. In qualche modo come l'università può aprirsi in una trasmissione, che non è una tradizione, ma una trasmissione di esperienza, che appunto non è riprendibile puramente in un discorso di memoria, di cui noi, della cui istituzionalizzazione noi dovremmo occuparci eventualmente. E l'altra grande questione che per me è in questo testo e che rispetto a quale io non ho delle risposte, Chiara l'ha già anche anticipata, è la questione del dipartimento. Allora, dopo che noi abbiamo scritto questo testo, un collettivo tedesco, un collettivo studentesco ci ha chiesto di avere il testo per pubblicarlo in Germania, e però ci ha chiesto di fare un'interessante inversione, cioè ci ha chiesto di mettere all'inizio la questione del dipartimento, perché per loro era interessante pensare ad uno spazio già formalizzato, già esistente, ma ancora in via appunto di trasformazione, come può essere il Dipartimento italiano in questo momento, che poteva essere per loro di esempio di trasformazioni e di impegno politico in Italia. Allora, la questione io credo che sia molto, molto grande, nel senso che il Dipartimento per ora non è una struttura che prevede un coinvolgimento degli studenti, o meglio, lo prevede in termini puramente rappresentativi. Però il discorso che noi facciamo evidentemente non ha niente dalla rappresentanza politica, per cui ci sono due studenti o tre o quanti sono rappresentanti appunto degli studenti in Dipartimento. Il discorso che noi facciamo è un discorso appunto di impegno politico in prima persona. Allora, questo per me rimane, devo dirvi, sinceramente, una macchia cieca dell'occhio, alla quale io personalmente non riesco ancora a vedere, di capire come il Dipartimento potrà evolversi, visto che è una situazione in piena evoluzione, e come questa evoluzione potrà poi implicare una partecipazione studentesca attiva, effettiva, in prima persona. Perché e poi concludo, una questione che ha mosso Chiara e me all'inizio era proprio la lezione del movimento, la lezione dei movimenti, che non è una lezione di semplicemente di presa di posizione all'interno dell'università. ma è direi una lezione di presenza, quindi di articolare qualitativamente, in maniera qualitativamente diversa, la propria presenza all'interno dell'università. Quindi per me, personalmente, per esempio, si è trattato di ritirare la mia disponibilità all'insegnamento 2 anni fa, non per prendere posizione contro la legge Gelmini, certo, c'era anche questo inevitabilmente, ma direi in primo luogo per qualificare la mia presenza, per qualificare le nostre presenze all'interno di questo spazio. Va bene, io mi fermerei qui e poi proviamo a dialogare.
Appunto, rendo conto che raccontare anche proprio vostre esperienze è indicare un fare altro all'interno di una situazione che è già formalizzata, però permette di mostrare che si è fatto altro nel passato, nel vostro singolare passato, non nel passato in generale, nel vostro singolare passato, quali sono state le esperienze che hanno mostrato a voi questo fare altro dell'università come e vostro esserci come desiderio soggettivo di esserci.
E come frustrazione, evidentemente, è il desiderio soggettivo di esserci, che
Sì.
inevitabilmente. Prego.
Io volevo dire due cose molto veloci a ridosso di quello che avete detto voi. Una era un punto che ha toccato Gianluca, la dimenticanza degli studenti. È proprio molto vero questa tua insistenza, tu dicevi giustamente se gli studenti vengono dimenticati anche noi non abbiamo parola dentro l'università, di questo sono convinta, però sembra non essere così. Faccio un esempio banale che è una cosa che a me fa incavolare sempre moltissimo, appena c'è qualche cosa tipo iniziativa o una qualsiasi evento, la prima cosa che salta sono non ci sono più le aule per fare lezione, ma io mi cavo sempre tantissimo con questo fatto di perdere lezione, oggi ho accettato invece di venire qui perché mi interessava discutere, ci sono alcuni dei miei studenti. Però, per esempio, questa cosa sembra una banalità, ma io mi sono trovata qualche volta a fare lezione sul tratto, a fare lezione, insomma, in qualche maniera, perché è veramente sempre l'ultima cosa. Cioè, vabbè, è un piccolo segno, però proprio di questa, non solo dimenticanza, ma che sembra un segno del fatto che contano pochissimo, ed è invece una cosa molto grave, che la prima cosa che salti siano le lezioni e questo momento di scambio con gli studenti. E quindi mi interessa molto questo punto che tu hai detto, forse anche vabbè, ragionare un po' di più su come dire, questo legame che tu ponevi, che non è così automatico, che invece che se, anche, se gli studenti vengono dimenticati anche noi non abbiamo presenza dentro l'università, perché in genere si tende a pensare il contrario, che il docente fa gli affari suoi e gli studenti, insomma, non si vede questo legame, ecco, non è così. E sono convinta invece che così, se non altro per il legame, per esempio, tra la ricerca e la didattica, che sarebbe la cosa molto importante, che uno cerca di dare nelle lezioni quello su cui sta facendo ricerca, o ha fatto ricerca, c'è cioè la cosa più viva che, insomma, vabbè. Poi l'altro punto su cui volevo dire brevemente è il dipartimento, io le dico un'ambivalenza mia personale. Agli studenti forse interessa meno, però per quello che avete detto cerco di essere comunque anche, magari può interessare indirettamente e cerco quindi comunque di essere veloce perché loro sono forse meno interessati a questa cosa. Allora, io dico un'ambivalenza mia, da un lato sono assolutamente convinta, come voi dite, che sarebbe importante fare del dipartimento, come io pensavo si potesse fare anche nel consiglio di facoltà, poi raramente è successo, ma insomma un luogo di discussione, diciamo quindi un luogo politico, soprattutto forse in un momento in cui si sta trasformando come adesso. Dall'altra parte, io devo dire, questo è proprio un sentire mio personale, naturalmente questi dipartimenti sono frutto di matrimoni coatti, diciamo, nel senso che prima esisteva il dipartimento di filosofia, il dipartimento di psicologia e il dipartimento di pedagogia, per fare l'esempio nostro, in cui c'era un'identità di ricerca, insomma, meno male, una comunanza di ricerca tra i membri che io, ecco, adesso esiste il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia e io sono ancora in grave sofferenza personale perché non trovo più un luogo di identità dei filosofi, non so, identità forse non è la parola giusta, ma insomma qui ci troviamo solo tra noi filosofi, che abbiamo una ricerca molto, insomma, soffro ancora di queste cose, quindi sento che rispetto a questo dipartimento trovo giusta la scommessa che voi dite che bisognerebbe forse lanciare, però io in questo senso di stranità faccio fatica a vincerlo, non mi sento parte di questo dipartimento in realtà ancora. L'altra cosa che mi piaceva riprendersi è questo, dico brevemente anche qui, è questa idea di che dal movimento di studenti e docenti anti-Gelmini, diciamo contro la legge Gelmini, la cosa più interessante una volta che la legge purtroppo è passata è in effetti rilanciare e è rimasto qualcosa di una vitalità, insomma anche un momento come questo mi sembra un modo di rilanciare. Io in mente per esempio un incontro che avevamo fatto organizzato da Chiara, io con altri gli ottimi da me, forse
sì. Su dimentica sempre.
Dopo mi dimentico, insomma. Comunque sì, sull'università, la scuola, che c'erano varie realtà, insomma abbiamo fatto un momento di discussione molto interessante e quindi credo assolutamente al fatto di tenere viva questa cosa, perché lì c'era un potenziale politico che è un potenziale di riflessione, di cambiamento che è prezioso e che va rilanciato. E lì vabbè, forse l'ultima cosa che volevo dire per quello che riguarda le pratiche, mentre soprattutto pratiche che tu hai distinto, Gianluca, giustamente anche, come dire, pratiche, potremmo chiamarle istituenti, cioè che istituiscono qualcosa, ma qualcosa che non è formalizzato, che vive di vita propria, vive della vita delle persone che hanno voglia di farlo vivere e continuano a farlo vivere. Penso per esempio al laboratorio Fisi di Laura, ma altri ne parleranno, che c'è da molti anni, che è di questo tipo, cioè non è formalizzato, non è istituzionale in senso stretto, però così vive e continua finché c'è voglia di farlo andare avanti. Però trovo molto interessante anche l'altra cosa, che ovviamente soprattutto queste cose, potrei dire anche di ottimo, ma di ottimo poi non riguarda voi, insomma comunque una cosa che vive appunto della sua, non è istituzionale nel senso stretto, appunto è nata da una pratica istituente e continua a vivere. Però è interessante anche l'altra scommessa, quella di... Io non ho in mente esempi da questo punto di vista, però mi interesserebbe molto, cioè come dire, dentro ciò che è formalizzato, come tu dicevi, far vivere delle potenzialità, cioè pensare, insomma, questo mi sembra interessante come pista, non ho in mente esempi, ma se qualcuno ne ha, lo troverei comunque molto interessante.
Beh, perché... ma per esempio è la lezione universitaria è istituzionalizzata, ma c'è una libertà totale, certo, all'interno della lezione. Cosa ne vogliamo fare di questa libertà? Nessuno viene a controllarci quello che facciamo all'interno della lezione, che è istituzionalizzata.
Sì, questo sì. Pensavo più alle totale.
Come?
Pensavo più all'istituzionalizzazione, ma forse lì non è possibile di cose ma diverse. Vabbè, ci penso.
Però tieni conto che
sì, certo, la lezione ha assolutamente ragione, certo che lo è. Insomma,
ed è totalmente libero. Che infatti una cosa diciamo all'interno del documento, che una caratteristica dell'università italiana, confrontandola con quella con altre università europee, è che c'è una totale libertà all'interno della nostra, e che è un elemento di cui noi non ci rendiamo conto perché lo abbiamo a disposizione, e questo fatto che lo abbiamo a disposizione lo possiamo però anche adoperare visto che c'è, e siccome è a disposizione è qualcosa che ci sembra nella normalità, confrontandoci con altri paesi non è nella normalità, e quindi che ne vogliamo fare?
Sì, certo, no.
Posso riprendere da qua? Perché proprio volevo ben raccontarvi la mia esperienza di mio fare altro soggettivo, che parte proprio dalla lezione. Nel senso che la mia è una lezione tradizionalissima, proprio ex cattedra, diciamo, senza nessun ausilio di strumenti, di slide, di questo e di quello, e invece con un molto uso di libro, di testo, di lettura e quindi di testo. Però è una lezione, intanto l'argomento del corso è sempre qualcosa che io sento molto, cioè qualcosa che io scelgo, non sempre perché c'entri con la ricerca, perché non sei previsto appunto a mettere la ricerca, ma so di trasmettere un messaggio nel quale credo. E questa è una cosa che gli studenti sentono già moltissimo. Quindi già nel corso delle lezioni stesse, pur essendo anche proprio basato su test pratici, cioè non so, quest'anno faccio la Repubblica di Platone, faccio per dire, e iniziando con un discorso strettamente storico, addirittura filologico, e di lettura proprio aderente al testo, dire, poi a mano che ci si conosce nel corso del corso, dove ci sono 4 ore, per esempio, verso la fine invece tengo quello che diventa il discorso sempre più personale, oggettivo, attuale, eccetera, eccetera. E questo poi lo trasformo con chi è disponibile nelle ultime giornate di lezione, cominciando ad organizzarlo, per esempio adesso da Pasqua in poi, per questo secondo semestre, quindi da Pasqua in poi, ma lo racconto perché è un'esperienza già fatta tante volte, decido quali saranno i giorni in cui si potrà fare quelle che io definisco lezioni seminariali. Ci dividiamo in piccoli gruppi di 5-6 persone, tutti gli altri naturalmente possono partecipare, ascoltare, eccetera, eccetera, ma definiamo già giornate. In quelle giornate che partono come giornata di lezione normale, ma io so già che devo occupare appunto, preoccupandomene per tempo riesco a trovarle, aule per 3-4-5 ore filate, perché poi il discorso parte e va a finire appunto così. E ognuno sceglie, me lo dice prima o me lo dice al momento dell'incontro, è lo stesso, partendo da quelli che sono stati i temi del corso, e inizia un suo discorso, che può essere proprio una parte del testo stesso che abbiamo scritto, letto, naturalmente non è solo il testo, perché sono anche altri che stanno, vabbè, c'è uno di Zagreb, la felicità della democrazia oltre alla Repubblica, o appunto il testo stesso, oppure altri testi che allora si mi segnalano in maniera che possa essere comprensivo, ma preparano loro un discorso che sia appunto nel loro interesse, quindi ognuno, può essere singolo, può essere fatto in 2-3 persone, o se già si conoscono, se già si frequentano, eccetera, eccetera, e iniziano loro un tema, un discorso, che può essere 5 minuti, 10 minuti, quello che è, da lì il discorso si amplia, per cui ognuno può illustrare il proprio interesse, il proprio percorso, il punto che ha focalizzato, da lì si vede se e come si intrecciano a quelli che quel giorno presentano lì. Per esempio l'anno scorso qualcuno ha portato anche parte di film, per esempio l'anno scorso altre cose, su Anna Arendt, totalitarismo, eccetera, eccetera, hanno portato Londa, una persona, eccetera, eccetera, e sono partiti anche da lì, oltre tante altre cose, cioè ci sono cose molto originali, tra l'altro che a me non verrebbero proprio in mente per niente, che invece vengono per in mente appunto agli studenti. E vedo che con molti di questi studenti che disposti a partecipare in questo modo e con coloro che fanno le tesi, ma quello è tutt'altro discorso. Alcune di queste persone che seguono il mio corso, siccome sono il terzo anno della laurea triennale, hanno già per esempio accordi di tesi con altri, fanno altre cose, eccetera, eccetera, però con loro, con quelli con cui si fa questo lavoro, prosegue poi quasi sempre un rapporto che proprio prosegue completamente anche al di fuori dell'università, sia quando fanno specialistica, sia quando si laureano, eccetera, dove ci scambiamo, una volta laureati passiamo al più, perché io do sempre del lei, sempre visto che gli altri danno del lei, non voglio rapporti diversi chiaramente. E solo quando ci si incontra al di fuori dell'università, allora appunto, anche se il contenuto del discorso è ugualmente di gran. Ci si trasmette molto, ecco, tra l'uno e l'altro. E, per esempio, l'anno scorso sono stata felicissima di questo fatto che non solo è stato molto seguito questo modo, proprio con entusiasmo, con partecipazione, coloro che che avevano già sostenuto, diciamo, seguito una cosa, diciamo, seminariale un determinato giorno, che naturalmente io tengo il conto per l'applicazione dell'esame, che si scrive nelle normali appelli, eccetera, eccetera, ma è chiaro che se si tiene conto di tutto questo lavoro, il giorno dopo veniva lo stesso, partecipavano come pubblico, ma intervenendo, partecipando, eccetera, il giorno dopo ancora. Cioè, un interesse veramente, in certo modo, potrebbe essere finito per il loro compito, diciamo, il lavoro, eccetera, eccetera. Invece c'era un reale interesse che è proseguito e tuttora con alcuni di loro, appunto, qualcuno si va adesso, con altre persone, qualcuno no, ma ci vediamo, ci sentiamo, ci scambiamo informazioni su concerti, su conferenze, su incontri universitari o meno, su cinema, su cose proprio fuori, mentre ci incontriamo così. Altra cosa, ma anche quella molto molto interessante, è proprio il momento degli incontri per le tesi di laurea. Perché io lì fin da subito scambio non solo molto post mail, ma anche do il numero di cellulare, mi faccio dare il numero di cellulare per cose anche rapide, dell'ultimo minuto per accordi, eccetera, sono disponibilissima a venire in qualunque orario, in qualunque giorno, se c'è gente che viene da fuori, che poi lavora, che fa come, ci incontriamo anche in altro luogo, se l'università è chiusa, come dire, quindi è lo stesso, e lì, anche lì, lascio molta libertà di scelta iniziale agli studenti, cioè lo studente secondo me deve scegliere lui l'argomento che è nel suo interesse, sa più o meno che cosa faccio io, sa che il tipo di materia è stare da faccio, e però sono nella facoltà di lingue, per cui quasi sempre sono più di tipo letterario, letterario filosofico, ma più letterario che filosofico, per cui appunto si può spaziare veramente enormemente, quindi è bene che partano da un loro preciso interesse o da un loro percorso, eccetera, eccetera, sono loro sui piattaformi, e io mi trovo una grandissima soddisfazione nell'avere questi input proprio diversissimi, che poi mi servono e elaboro a mia volta.
Dall'esperienza che avevamo nel 2008, quando facciamo la prima protesta con Italia e altri mondi, e ricordo che dalla mia facoltà partì quella che era l'onda, si chiamava allora l'onda, di quel famoso di problema. Noi facevamo un blocco della didattica, io personalmente come preside, sono 6 anni, ho stabilito un processo dal Senato Accademico di Trento, il quale mi ha ingiunto di riprendere la didattica. Ha deciso di non riprendere la didattica e la didattica bloccata per 2 settimane. Perché dico questo? Perché questa esperienza, secondo me, è abbastanza emblematica di come funzionavano le cose e come bisogna stare attenti, non possono non funzionare in futuro. Quando la protesta fu portata in Senato Accademico e ci fu in più forte del Senato, della didattica, la facoltà aveva i poteri per gestire il proprio realtà. Sospende, facendo un atto politico forte, al quale si aggregarono gli studenti. Ricordo che successivamente a quell'evento, ci fu un'assemblea con quasi migliaia di persone. Questo nel 2008, tali linee. Nel 2010, il protesto dei ricercatori. Noi come facoltà cerchiamo di dare il massimo supporto ai ricercatori, pure cominciava uno scollamento forte degli studenti. Di fatto io non ho colto la stessa energia tra protesta, un interesse forte di componente docente e gli studenti. Come devo dire, almeno dall'osservatorio di centro. Perché parto dalla considerazione della protesta? Perché secondo me il riassetto organizzativo dell'università cerca in modo molto scientifico e in modo molto preciso di castrare queste possibilità di discussione. La legge Gelmini è una legge che accentra il sistema di governo, indubbiamente. La legge Gelmini sbriciola le strutture e il tempo, perché da facoltà poche si passa da stabilire tanti, ma soprattutto sottrae a questi stabilimenti il reale potere di mediazione culturale, di politica, perché la le decisioni finali sono del Consiglio d'amministrazione. Attenzione che il processo è totalmente accentratore, senza nessun, cioè no, non è che uno può pensare come si sta durante la un po' grottesca mesi in cui è stata messa in scena una grottesca rappresentazione di conflitto tra facoltà e dipartimenti su chi pigliava il potere. Era una cosa patetica da vedere, perché non è quello il punto. Il vero potere è di fatto spostato dal luogo di discussione in cui vi sono gli studenti, che poi non ha funzionato in molte occasioni, non è che la facoltà è un luogo, anzi, un luogo terribile, andava riformata profondamente, ma era un luogo dove questa discussione c'era ed è un fabbricato, se quello che lo fabbricato è ha funzionato, a un luogo in cui la rappresentanza di studenti è minima, le forze in campo sono enormi, nel senso che sono rappresentanze di interesse esterno all'Ateneo, interessi forti interni, quindi immaginate che cosa ne poteva essere della protesta del 2008, donna, se questo deve partire da un consiglio di amministrazione o da un senato rispetto. Lo stesso senato rispetto che fece il processo contro quella protesta. Allora dico questo perché la soppressione di un livello che gli studenti non sono gli studenti, voi non so quanti di voi sono magistrati in un triennio, quanti sono a livello magistrale, quanti sono a livello di
ma sono un po' di tutti, cioè sono un po' di tutto.
È la situazione finale, perché sono studenti diversi. Allora, se io dovessi immaginare un modello organizzativo che mantiene la relazione studenti-docenti, che è fondamentale nel facoltà, perché sì, università, per esempio, il CNR, se riconosci il CNR, o la CNR fa il CNR, basta, perché ha una mancanza enorme, non ha gli studenti, perché sono fondamentali anche per fare la propria ricerca. Quanti di noi, per affrontare un nuovo argomento scientifico, iniziano pensandolo come il momento in cui io cerco di costruire un discorso, una narrazione che serve per gli studenti, cioè comincio a pensare in tutte le tattiche e acquisisco quelle conoscenze, quella profondità di analisi tipica del livello di ricerca. Allora, a questo punto, questa saldatura qui è diversa secondo me, secondo me funziona molto bene nei dibattiti, il livello dottorale. Hanno inclusi i miei studenti scientifico, che è l'informatica, questo dibattimento di tecnologia. Il livello dottorale è un livello di fortissima relazione docente-studente dentro il dibattimento, ma è giusto così. Non può non essere così. Guai se vi fosse un college, una facoltà a livello dottorale. Un analogo discorso forse si può pensare a livello magistrale, dove il grado di specializzazione è più forte. Penso che creare una relazione forte, studente-docente, a livello undergrad, cioè a livello di laurea triennale, sia troppo, sia bricolare, sia focalizzare eccessivamente. Mancherà, secondo me, a questo Ateneo, alla mia alma mater, Pisa, e ad altre università italiane, mancherà quello che si chiama college, e che tipicamente aggrega studenti che appartengono a un'area culturale molto più grande della filosofia, dell'informatica, delle biotecnologie. L'unico college che sopravviverà realmente sarà così. Quindi, coloro che fanno il percorso medico sono effettivamente anche per la laurea sanitaria, quello che più volte intorno all'area di clinica e medica, hanno combattuto il problema e gli è mantenuto per niente. Noi di fatto l'abbiamo mantenuto. Questo secondo me corrisponderà nel lungo predirà quelli che sono i modi che non nascono dall'alto, non nascono dai consigli di amministrazione, ma nascono da una relazione, da una discussione forte che c'è tra gli attori del sistema universitario, che sono docenti studenti, i quali si troveranno progressivamente sempre di più dentro strutture piccole, chiuse e fortemente chiuse. Ottimo se sono dottorati, bene se sono magistrati. Non so quanto questo sta accadendo all'università, se si parla di un studente che è uscito dal liceo, che è tutta una scuola superiore, entra in questa università e secondo me non ha subito chiaro cosa vuol dire lo spazio universitario, il diavolo, sino il determinato. E penso che sia per lui molto importante potersi confrontare su un bacino ampio. È curioso che in tutti i sistemi universitari, proprio noi, siamo quelli che l'abbiamo creato, sopprimiamo delle strutture come il college che esistono praticamente così. Soprattutto il livello per intercettare, per costruire quegli ambiti di relazione tipici di studenti che sono appena stati. Adesso, sinceramente questo mi ha un po' colpito. Mi ha colpito che questa istruzione non sia mai stata fatta in questi termini, fino in fondo, durante la lezione dell'arte. La struttura di una legge che di fatto su queste strutture prevede la loro abolizione e che sostanzialmente vede l'università come un meccanismo di istituti con nemmeno autonomia finanziaria, lo sapesse veramente, la stessa cosa di tutta nel dettaglio, dal 40 sa che l'autonomia finanziaria degli stati non c'è più, perché sarà un piatto unico. L'amministrazione che risponde, con persone che rispondono in tasca loro, gli impegni spesi, e che tutte le decisioni, dal calendario didattico fino alle decisioni strategiche sull'Ateneo, viene preso da un po' di persone che si portano sulle dita di una di due mani.
Posso dire una cosa sul dipartimento, anche se già parlato?
No, aspettiamo un pochino che anche le studentesse, gli studenti, sì, i dottorandi, sì, che ci sono, se hanno voglia di prendere un po' un discorso che è legato al loro desiderio di soggettivazione in quanto studentesse e studenti, come forse, che tipo di esperienza hanno avuto. Sì.
Io, ma è fatto da quello che io l'ho vissuto in prima persona e il rapporto con i ricercatori è stato, beh, c'è stato, però ecco, è morta un po' lì, nel senso che il movimento dei ricercatori è stato abbastanza, dal mio punto di vista, almeno corporativo, di natura corporativa, nel senso che lottava per delle conquiste che voleva ottenere, però ha avuto una vita abbastanza breve e i rapporti con il movimento degli studenti sono stati abbastanza limitati, questo è quello che ho notato, il dialogo era abbastanza difficoltoso, magari ci si trovava insieme negli stessi spazi, però non si sapeva più o meno come coordinarci realmente, come trovare dei punti in comune, come trovare un modo di muoversi insieme, ecco, questo non si è trovato a mio parere. Poi ci sono state tutte le difficoltà tipiche del movimento autunnale, il movimento autunnale che nasce spesso in quel periodo, poi arriva nelle vacanze di Natale e ci si scorda tutto da gennaio, febbraio, muore tutto un po' lì, ecco, c'è stata questa frustrazione che vabbè è periodica, però dal mio punto di vista si poteva, una volta che c'era anche la categoria dei ricercatori, insieme con noi si poteva trovare dei punti in comune, si poteva trovare un modo di continuare un percorso, non farlo meglio lì, però gli studenti in qualche modo hanno continuato, hanno fatto nascere altri movimenti. scusa, che è stato abbastanza trasversale anche. Però, ecco, al di fuori di questo spazio, il movimento politico, la situazione politica, in università, che è diventato un periodo in università, non si fanno, non si riesce a conciliare queste esigenze di cambiamento che comunque gli studenti sentono, a mio parere, con la vita accademica. Perché? Perché spesso mi ritrovo a parlare con studenti nei corridoi di svariati argomenti. Io magari sono una persona che comunque si è interessata a molti argomenti in questi anni. Quindi, però degli studenti che si ritrovano molto di più a vivere le lezioni, a vivere gli esami e a considerare la loro vita universitaria solo questo, lezioni, esami, così, lo fanno fondamentalmente perché la retta è effettivamente molto alta, è raddoppiata e continua a aumentare, anche se comunque bloccano le creano le aumenti, bloccheranno le tasse, insomma, è abbastanza difficile pensare di appunto perdere tempo, di potersi permettere giusto di perdere tempo. Questo perdere tempo è un concetto che andrebbe un pochino cambiato, solamente che l'università purtroppo la maggior parte degli studenti di sta così, al di fuori delle lezioni, degli esami, cioè delle cose pratiche, non possono avere l'invimento di un titolo di studio, il resto è perdere tempo, quando invece l'università, secondo me, andrebbe vista come uno spazio dove creare cultura, dove anche io posso creare cultura, dove anche io posso dire la mia e ho del potere, nel senso che non devo essere per forza obbligato, cioè sottomesso alla lezione frontale e all'esame. Il problema è che sia la difficoltà di pensare, sia la difficoltà di pensare a questa possibilità come ad un'abitudine e come ad una cosa che possa descrivere l'università. Continua a essere vista come perdere tempo. Adesso la facoltà ha concesso una volontà autodestinità per l'attività autodestinità di studenti che sta contro la 4 prima terra. Ogni volta che si fa qualcosa lì dentro è come per trovare delle partecipazioni bisogna quasi portare gli studenti per mano lì dentro, per esempio bisogna farli capire che magari possono fare qualcosa anche loro, che sanno gli interessi che possono coltivare, e l'università secondo me dovrebbe essere proprio questo, un luogo, uno spazio dove oltre a darmi un pezzo di carta posso anche esprimermi, posso anche crescere in un altro modo. E facendo questo, provando a fare questo, io personalmente ho avuto tante soddisfazioni, nel senso che se fosse stato solamente realmente sulle lezioni e gli esami, sarebbe stata una cosa abbastanza pesante, noiosa e in generale credo che di perdere tempo, nel senso io lo posso anche capire, perché ci sono studenti che mi dicono io voglio solo laurearmi il prima possibile per dopo poter trovare lavoro. A parte che io faccio filosofia con la laurea che mi daranno dopo sarà anche abbastanza difficile trovare lavoro. Però appunto per questo cominciare a capire come cambiare le cose e a capire come fare anche, trovare il modo anche di portare le mie proposte dopo in seguito in società, è anche abbastanza importante, l'università mi può dare la possibilità di formarmi delle idee anche in questo. In generale, risolvere i problemi che abbiamo sin da quando siamo qua è una cosa possibile, solamente che non so quanto sia vista utile da parte degli studenti.
Tu sei uno studente adesso.
Io sono uno studente, la reputo utile, solamente è quello che è parlando con i miei colleghi, è parlando con la maggior parte dei miei colleghi, che trovo difficoltà appunto nell'immaginare la partecipazione collettiva a attorno alle nostre proposte, nel senso la partecipazione collettiva attorno alle proposte di studente, attorno alle tematiche, c'è magari una dimensione di movimento in cui magari, non lo so, c'è un clima di rabbia un po' generalizzato e allora si ha della partecipazione. A parte che anche quella, anche nella dimensione del movimento è notevolmente calante, e va calando perché lo stesso concetto di politica, lo stesso concetto di movimento politico fa paura. Lo stesso pensare di posizionarsi all'interno di un'area politica disorienta. Cioè, guardiamo anche da dove stiamo partendo, nel senso, non so quanto. Forse una presa di posizione, come avete fatto voi, una presa di posizione da parte dei professori potrebbe convincere anche ancora di più gli studenti, però ancora io vedo che siamo proprio nella dimensione frontale, ascolto, esame.
Prima di passare la parola a qualcun altro, ti volevo solo dire che, per esempio, noi abbiamo rivolto anche ai docenti, ci sono alcuni docenti, ma ovviamente rispetto a quelli che abbiamo contattati, molti meno. Non importa questo, l'importante è che qui esca qualche cosa che ci convince. Dopodiché quello che avviene dipende da diverse situazioni. Però non è mai pensando che allora c'è dell'altro che noi non tocchiamo. È partire da quelli che siamo qui ora, i docenti che sono venuti, gli studenti e le studentesse che sono venute. Altrimenti andiamo sempre a rincorrere un altro che non c'è. Dopodiché ragionare sulle strutture, come ha fatto Giacobazzi, è giusto, come ha fatto Wanda, è giusto, ma allo stesso tempo sapendo che siamo qui e ora le persone che dicono e parlano e portano qualche cosa, altrimenti ci sarà sempre dell'altro da un'altra parte. Anche per noi, voglio dire, non ci siamo tanti docenti.
Ok, scusa, no. Per esempio, per votare in aula universitaria, per fare un'iniziativa, un incontro, una conferenza, bisogna essere un gruppo studentesco, avere il patrocinio di un professore, questa è una cosa positiva anche da un certo punto di vista, perché comunque siamo un rapporto con un professore, quindi aula con il professore si crea qualcosa insieme. È stato fatto per dare un filtro anche a iniziative troppo di parte, politicamente di parte, quella delle cose che sono. Però ecco, questa già è un'opportunità che viene data. Io da parte mia sto cercando di organizzare delle cose qua con la collaborazione con il mondo universitario, solamente che la mia preoccupazione è dopo che partecipazione ho. Se il professore fosse il professore, ecco, magari la problematica del mettere il professore lo dice a lezione e invita gli studenti a venire all'incontro, magari gli studenti vengono. Se devo fare una pubblicità io, devo fare la pubblicità per una settimana, devo parlare con le persone, devo rapportarmi con gli studenti, è molto positivo questa cosa, infatti mi ritroverò a farla, però dopo sono molto insicuro sulla loro partecipazione. Comunque quindi mi sta facendo una cosa al di là della lezione, una cosa per la quale devo investire. Non so quanto sia, cioè anche io che ho voglia di organizzare qualcosa, non so quanto dopo sia possa essere partecipata a questa cosa, non so quanto dopo ne vale la pena da parte mia impegnarmi per farlo. Il mio pensiero è quello di farlo, però ecco, i problemi che ho sono quelli. Anche altri progetti autogestiti che sono stati portati in lauretta in questo periodo e che stanno continuando, faticano proprio per questo, perché anche il dialogo di un studente che vuole fare qualcosa con un altro studente che magari è un po' più al di fuori da questa logica, da questa dinamica, è abbastanza difficoltoso, anche da studente a studente.
La e poi la Laura e Carlotta e Laura. Sì, giustamente che non ci vediamo.
Carlotta ha appena iniziato un dottorato di filosofia, ma vengo da un'altra università, mi sono studiato a Milano e nel dipartimento che è quello di filosofia, quindi forse ragionerò in maniera un po' macro sulle strutture che non si
problemi concreti, perché in questa università ancora mi stanno ambientando. Questo è il mio primo punto soggettivo, nel senso che in realtà il fatto che ci sia questo incontro mi conforta, e il fatto che appunto mi stiano raggiungendo anche, mi dice che in questo modo le università sono tutte molto simili, però effettivamente per me è ancora tutto nuovo. Anch'io sono un secondo sull'onda, cosa che in qualche modo mi ha nostalgiato, perché quello anche a Milano e anche nel mio dipartimento è stato un modo per vedere che il dipartimento può effettivamente essere un luogo di discussione e non soltanto una struttura in qualche modo vuota, al di là della rappresentanza. Nel senso che durante l'onda era diventato che non solo le riunioni di dipartimento, ma in generale tra le persone di dipartimento si facevano anche riunioni in più tra studenti, ricercatori, docenti, presidi, eccetera, senza badare a chi fossero in quel momento i rappresentanti degli studenti, ma ognuno portava i suoi problemi, ed effettivamente funzionava, non ci sono stati incontri. Purtroppo, la Londra si è un po' perso questo, ma quello è in qualche modo una strada, perché io credo che quello che noi abbiamo di fronte siano due grossi problemi. Uno è un problema economico, nel senso che effettivamente quello che si può concentrare le proprie attività, cioè i tagli sono in realtà e bisogna in qualche modo farci conto. Ma l'altro problema è che la riforma modifichi anche in maniera strutturale le strutture dell'università, ci mette davanti la difficoltà di dover reinventare delle cose. Quindi io credo che quello che ci sarà stato lavorare in qualche modo negli esercizi, per cui sì, le lezioni ci sono e io ho la possibilità di usarle come voglio molto bene. Le tesi di laurea posso gestirle anche come voglio io, e anche io studente posso parteciparne, ma è molto difficile perché le strutture diventano sempre più rigide e quindi questi spazi di libertà si limitano. In qualche modo lo abbiamo davanti, da un lato cercare piccole falle all'interno della riorganizzazione, ma dall'altro anche questo problema di come tecnicamente poi porta questi problemi, perché purtroppo si va in un'università che è totalmente spento, e anche questo è un problema nei confronti degli studenti che entrano magari al primo anno in un mondo dove il dibattito non serve, ma anche al di fuori dell'università non hanno parlato.
Sì, no, c'era scusa, no, c'era prima lei e dopo Antonio, sì, c'era Laura.
A me passare anche in questi anni ho visto diverse pratiche, sia avviate da altri che da noi studenti. E tra quelle avviate da altri si teneva un po' di anni a sottolineare quelle istituzioni che hanno insegnato, no? Perché mi pare tanto quello che dicevate prima, questo pensare assieme sia un po' una grossa potenzialità, anche una forza di alcune pratiche. E ad esempio che abbiamo partecipato al laboratorio tesi, e quindi diciamo un po' meno formalizzato. E invece alcune lezioni, alcuni docenti, come appunto diceva prima Chiara, che nessuno aveva controllare anche come state lezioni, no? Quindi c'è anche questa libertà. E ad esempio la lezione di didattica della storia, nella quale proprio è stato proprio un luogo nel quale insieme si è sviluppata la capacità di portare il proprio contributo. Perché appunto insieme si è fatto un lavoro di impostare effettivamente delle lezioni di storia e poi andare a insegnare storia alle medie e alle lezioni. E poi ognuno ha potuto anche proprio creare una propria lezione, un laboratorio. E questo poi è sempre dato la possibilità di portare questa esperienza in altri contesti.
Maria Clara
no,
Marco
Sostella. Sì. E poi poi anche pensavo alla lezione di Rineo, Cattivo Tosca, no?
Sì, d'accordo. Che
studiare insieme proprio, ognuno porta questo contributo. Poi, vabbè, anche le conferenze di Giotto, ma anche quelli sono state più spettatrici che non coinvolgono più una persona. Però sempre appunto questi luoghi in cui ci si incontra per crescere in presenza. E invece una pratica avviata da un studente, diciamo, è stata sempre iniziata di 2-3 anni, 2008, sempre in questo clima di voler andare contro, in cui a volte è vero che c'è la crescita politica, anche se parte da questo sentimento di rischio, insomma. E appunto è iniziata nella contestazione di Germini, però poi la nostra riflessione appunto con alcuni studenti si è spostata più dall'università alla nostra città. E quindi lì è stato proprio un chiedersi innanzitutto intanto quali sono le esigenze del momento, le esigenze della città, dei cittadini, prima ancora di voler fare qualcosa che magari neanche risponde alle esigenze. E poi abbiamo visto che tantissime realtà si generavano comunque le diffidenze, iniziavano ad avere tutti questi termini di paura, sicurezza. Certe realtà proprio non erano conosciute neanche da noi, che eravamo i primi a voler creare una cultura diversa, creare più possibilità, eccetera. E quindi è stato un conoscere diverse realtà, anche in campo cinese, varie realtà insieme della città. Però al di là di quello, che poi abbiamo anche organizzato una serie di incontri proprio per far conoscere la città, queste realtà che generavano timore e paura, al di là di quello dietro c'era proprio una discussione tra noi studenti su cosa è giusto, cosa è sbagliato, sulle esigenze della nostra città, quindi è stato proprio interrogarsi insieme sul contributo che potevamo portare. E diciamo che questa cosa, questo gruppo sì, è rimasto sempre informale, sempre, però è andato avanti. Ecco. Questa è un po' la pratica più avviata degli studenti.
Scusa Tonia.
Perché lì dove cambiano le cornici istituzionali
professionali né organizzazioni né procedure né strutture noi non possiamo cioè quello è il nostro limite e se vogliamo spostare il limite dobbiamo avere molta consapevolezza di come cambia questa provincia allora sicuramente c'è stato un restringimento pazzesco cioè una rivoluzione che è stata molto nuova è un restringimento pazzesco di tutta una serie di situazioni che erano momenti di partecipazione alla istituzione universitaria e questo però io l'ho sentito tantissimo io sono di loro da circa 7 anni già con l'avvento del 32 perché già con l'istituzione del triennio noi abbiamo messo gli studenti in una posizione estremamente infantile e passiva quando io facevo il dottorato da Andrea vedevo questi bambini che erano all'università noi scrivevamo l'università dove non eravamo considerati adulti tu ci mettevi 6 mesi a preparare la tesi proprio maturo non ti presentavi proprio eri un adulto io vedevo dei bambini e già c'era il sistema dei crediti che è fortemente infantilizzante adesso non è che voglio dire la bandiera però voglio dire questa cosa e infatti allora io in questi anni ho cercato entro già nel merito della didattica ho cercato di sperimentare il più possibile facendoli partecipare moltissimo creando la condizione anche della presenza dell'iniziativa ovviamente non tanto gli studenti molto impegnati ma quelli comuni che poi per accesso della formazione sono più richieste principalmente perché la cosa che io sento con l'Italia è riaprire quei laboratori anche proprio a lezione di sapere fisico perché se basta di una parolina per fare la parte del cellulare come io non e significa che qui siamo portati a un livello dove noi ci dobbiamo tornare a delle radici proprio dell'educazione democratica dobbiamo stare proprio alle basi e da questo punto di vista io credo che la didattica come anche deriva Chiara è un momento sempre molto potente dove noi abbiamo una grande libertà e dove possiamo fare delle cose il rapporto con gli studenti e con gli studenti anche questo è storico che l'università non ha mai dato troppo vago agli studenti non è una cosa proprio recente la mia non so, mi ricordo questo pezzo fantastico di Luigi Benedetto che raccontava di quando era andato in un congresso e c'erano studenti che dicevano voi professori ci dovreste coltivare come fiori e un altro docente rispondeva guarda l'università è fatta per noi docenti voi altri non ci merda cioè la priorità degli studenti non è mai stata davvero reale quindi anche da questo punto di vista forse che gioco si riapre io la mia la questione che porto nella discussione anche creativa delle pratiche è che a questo punto non si possono più fare delle azioni diciamo, parallele nella rete universitaria che in qualche modo rimangano una oasi che dice come, non so, il laboratorio qui a cui sono affezionato che sono stata una di quelle che ha contribuito a crearlo. Cioè, io credo che adesso bisogna fare anche delle azioni molto eccentriche, però che rimangano né fuori né dentro il sistema universitario. Questo lo penso nella didattica, molto, cioè di fare delle azioni eccentriche che portino un segno che non sia tutto quello dei crediti per Genena, con delle colleghe, con dei colleghi stiamo pensando di dire, cominciamo a fare delle cose spreditate totalmente, dicendo che lo facciamo proprio. In quanto lo pensavamo anche dopo aver discusso l'università fertile nella discussione con gli studenti, cioè cominciamo a fare, a posizionarci non fuori ma neanche dentro in una misura eccentrica, dove non siamo né gli alternativi che fanno tanto comodo né quelli che fanno il mondo, che hanno il mondo a parte, che quindi non c'entrano, non contano proprio niente. Cioè cerchiamo di trovare una posizione eccentrica. Anche per mantenerci in salute mentale, altro elemento, perché la traduzione è il rapporto con gli altri colleghi. Per me è un rapporto estremamente vitale, per me lì nasce anche non solo per gli studenti, la misura del mio stare all'università e anche il fatto che possa continuare ad avere grande passione per un lavoro che piace moltissimo.
Sì, scusa Tania, all'inizio che tu non c'eri, io ho citato il fatto che tu hai creato una situazione di rete tra ricercatrici e ricercatori, scusa se tu lo vuoi anche dire.
Qualcuno, una studentessa ha detto è molto importante come si può creare tra studenti e docenti un collegamento. Io credo che ci sia
soltanto movimenti fisici, perché io ho in mente veramente le mie studentesse che vivono in provincia e che di politica non mi può importare di meno, però mi pare un buon corso di studio questo qui. A loro può interessare questo.
Proprio all'ultima battuta di Tonia, non in termini di movimenti etici, però perché diciamo in qualche modo possa interessare gli studenti. Io sono d'accordo per quanto riguarda il discorso movimenti, su questo assorta, questo apparente inabissamento, lo chiamo anch'io apparente perché te l'avviso insieme con Tonia che ovviamente i movimenti, i processi sociali hanno quasi sempre questo andamento discontinuo, intermittente, eccetera, e che non significa che scompaiano. Anche se siamo in una fase in cui effettivamente sentiamo molto questa una sorta di apatia, di rassegnazione di fronte al tanto, al troppo che sta avvenendo non solo a livello di università ma un po' in generale nel nostro paese e anche fuori. Quindi da un lato mi sembra giusto non pensare, non puntare soltanto su un risveglio tanto meno volontaristico dei movimenti, perché questo non può avvenire in questi termini. Dall'altro però anche penso che sia importante non restringere tutto in termini di rapporto didattico con gli studenti. Ho capito bene che nessuno aveva intenzione di fare questo, però perché ognuno di noi effettivamente all'interno dei corsi riesce a fare più o meno, ma riesce, diciamo, no? Se ha un interesse a fare anche delle lezioni, del momento delle lezioni, così un momento anche appunto di creazione culturale, di confronto e anche addirittura proprio di confronto politico. Ecco, io non credo che, mentre da un lato gli studenti, effettivamente è vero, come diceva prima, salto un po' diciamo di palo in frasca, ma comunque quello che diceva prima di Fletcher, gli studenti hanno questa, sembrano avere diciamo, questa andatura no? di passaggio veloce all'università e quindi anche di fretta di finire di laurearsi. E questo è un insomma, effettivamente gli studenti non sono la stessa cosa dei docenti o del personale che lavorano. Gli studenti passano, sono passati, no? per definizione gli studenti. Sono coloro che vivono momentaneamente per un arco di tempo più o meno ampio, ma insomma sono coloro che non sono destinati a restare, a meno che non vogliano fare o non possano fare cose più difficili, una carriera universitaria. Quindi il loro profilo per forza di cose diventa qualcosa di diverso da noi docenti. Altra cosa è però pensare che l'essere studenti si possa vivere solo in questa maniera qui, cioè con la maggiore rapidità possibile, insomma, anche la maggior superficialità possibile di preparazione, non importa, e poi si esce. È questo un modo su cui chiaramente molti di noi hanno già lavorato e lavorano da anni, affinché non sia così, affinché anche il viversi con gli studenti sia qualcosa di diverso. Ecco, io penso che in questo momento, io sento aperto questo momento marzo 2012 come veramente un momento molto, molto delicato e molto problematico. Anch'io vengo da una lunga storia di tempi civili, anche di lotte proprio anche politiche all'interno dell'università come docente, sono come docente verso la fine della mia carriera e quindi diciamo però ecco
proprio anche in forza di questa mia storia e quindi anche della memoria che ho di tanti passaggi storici, anche prima che Antonio accennava, che si sono succeduti nel tempo, tipo gli anni Ottanta, tipo poi, no? L'avvio del processo del Bologna Process, eccetera. Io penso che oggi siamo in un momento particolare, ma veramente particolarmente delicato e problematico, che può determinare una svolta, insomma, in una direzione oppure nell'altra. E credo che da questo punto di vista siamo tutti, dovremmo essere tutti anche non solo responsabili, ma anche consapevoli. Ecco, sottolineo consapevoli proprio nel senso anche di sapere, cioè di essere informati, di sapere che cosa accade, di riuscire a fare proprio anche attraverso un confronto condiviso che non sia soltanto limitato possibilmente qui a Verona, una lettura, no? Quello del tessuto in cui siamo e in cui anche inevitabilmente a cui partecipiamo, anche se non partecipiamo. Lo facciamo non partecipando, no? Il mio punto di vista è questo. La partecipazione non è solo quella attiva, anche quella che si definisce negativo come non prendere parte alle cose, non essere consapevoli, non riuscire a fare una lettura buona, efficace di quello che sta avvenendo e di quello che anche ci sta avvenendo, perché non possiamo tirarci fuori da questo tessuto. Non siamo qualcosa di altro, ci siamo in questo tessuto. Allora io penso che bisogna esserci in modo sufficientemente, se non ottimamente consapevole e anche con la voglia di fare insieme con altri, in modo che la realtà prenda una direzione possibilmente piuttosto che un'altra. Allora questo lo dico perché siamo consapevoli che si sta giocando proprio in questa fase storica il destino dell'università, insomma, non solo dell'università come istituzione storica che ha avuto i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi lati positivi, i suoi lati meno positivi, ma comunque quello che è stato. Siamo consapevoli che si sta giocando in questo momento appunto un'altra costruzione. Si sta già costruendo un'altra università, non è la nostra, quella almeno non è quella che voglio io, ma voglio dire il nostro governo, ma non solo il nostro governo, diciamo anche dei processi più ampi che sono appunto la UE e la compagnia bella, stanno costruendo un altro tipo di università, non sarà più l'università, io piuttosto che di massa, che mi piace il termine di massa, preferivo dirla come università di tutti o aperta a tutti, non sarà più questo, sarà non dico ritorno perché non c'è mai un ritorno storico, ma vero proprio, ma diciamo, comunque sarà un'università sempre più stretta come possibilità, quindi non solo numericamente, ma anche proprio in termini di selezione sociale, no? Quindi di forte discriminazione sociale. E non sarà più l'università d'elite di 50 anni fa, perché non può esserlo, sarà un'altra cosa, va bene, non lo sappiamo, ma sarà un'altra cosa. Voi sapete che forse non so se tutti sono al corrente, comunque questo governo che ha in assoluta continuità con il governo precedente e soprattutto con la riforma Gelmini, la cosiddetta riforma Gelmini, anzi la sta in qualche maniera anche declinando in senso ancora peggiorativo, che proprio in questi giorni ha emanato il New Chess, il sondaggio sul valore legale del titolo di studio. Non solo, ma anche ha approvato uno schema di qualche giorno fa, una settimana fa, uno schema di sul diritto allo studio, uno schema di legge sul diritto allo studio, la 436, che limita fortemente il diritto.
riduzione drastica. Ora mi dite quelli che siete voi più studenti, potete dire, beh, ma io a me non interessa più tanto, quello che ci sono, tanti che ci sono, poi riuscirò, mi lavoro, il mio percorso lo faccio. Ecco, però riusciamo a ragionare, o possiamo, mi chiedo, ragionare in termini diversi, non in termini di mi metto al centro di io, quindi individualisticamente, ma in termini di penso anche, diciamo, a quelli che verranno dopo, no? A quelli che entreranno in università dopo e che non potranno entrare anche in università dopo di noi, perché o di voi, perché non ci sarà più questa possibilità, perché i costi proprio per accedere all'università saranno talmente alti che già adesso lo sono, che discriminano per classi o per ceti sociali. Ecco. Questo è solo uno dei nodi, per cui io penso una cosa, cioè questa quella che Tony chiamava la svolta organizzativa. Io so benissimo, perché conosco il lavoro di Tony, che quando lei parla di svolta organizzativa ne parla in termini non soltanto, diciamo, aziendalistici, ma politici. È più che altro una volta qui si sta facendo una politica dell'università, è in atto, ma è in atto da tempo, giustamente tu nominavi la Pantera, è un percorso, è un tempo lungo, un percorso storico lungo che si è sviluppato nel tempo, ma che è questa, è un'università che corrisponde alla costruzione di un modello di società che è quello che abbiamo sotto gli occhi. Chiamiamolo neoliberista, selvaggio, chiamiamolo tutto quello che volete, le varie etichette, ma sappiamo che è così. Per cui quello che vale è, per esempio, l'università conta il denaro, la misura del denaro, no? Tutto passa attraverso questo. In definitiva, la presenza, il fatto che una persona giovane possa entrare all'università come studente, sì, se hai soldi, quindi soldi qui. I dipartimenti possono fare delle cose, o i singoli docenti possono fare, specialmente sul piano della ricerca delle cose, ma anche sul piano delle iniziative culturali, diciamo, legate ai propri corsi o di altro genere, se ci sono i soldi e la gestione. Quindi sono d'accordissimo con Giacobacci, con il collega, quando dice rendiamoci conto che ci siamo in pieno in questa... E arrivati al capolinea provvisorio, perché non c'è mai fine al peggio, in un processo che si è sviluppato lungo il tempo, ma che ora, come dire, rispetto al quale ora si stringono, no? Si viene ai nodi delle questioni. Ecco, allora, la valutazione, appunto, che il processo di valutazione che è in atto è un processo di valutazione non certamente per migliorare l'università, per vedere quali sono i punti più deboli, quindi su quali intervenire, ma è un processo di valutazione in qualche maniera, in qualche modo anche cognitivo,
controllo su quel piano. Controllo.
Ma c'è già il controllo.
Beh, controllo, ma io direi proprio a Dalmiano più che proprio col piano qua, insomma, diciamo, a un certo punto sì. Il governo si autolegittima, un ministro, insomma, comunque, diciamo, chi sta pensando questo modello di università ha un'idea ben chiara in testa, cioè che l'università italiana pubblica statale deve ridursi, che non ce n'è più bisogno, così come non c'è bisogno del tessuto economico e produttivo italiano, non c'è bisogno di alta qualificazione, perché lo sappiamo che è così. E quindi c'è una corrispondenza tra un modello di sviluppo economico e sociale e un modello di costruzione dell'università. C'è una corrispondenza molto precisa. Non servono persone qualificate a livelli alti. Infatti non c'è lavoro per queste persone. Quindi cosa facciamo? Riduciamo il numero degli studenti all'università e così riduciamo anche il numero delle università.
Scusa Maria, allora io terrei conto.
Io dico, queste sono le poste in gioco che può interessare, diciamo, trasversalmente studenti, docenti che lavorano all'università, ma anche il fuori dell'università.
Allora, io direi questo, ci sono come due tensioni, due polarità di cui io terrei conto. Da una parte la tensione descrittiva di quello che sta avvenendo della riorganizzazione dell'università, i cui interventi sono quello di Giacobazzi, di Anna Maria Piussi, e poi espresso da Carlotta, perché Carlotta diceva occorre dare un segnale pubblico, una dimensione pubblica al tipo di discussione che stiamo facendo in merito a questo. Dall'altra parte c'è la polarità che io sento molto forte nell'intervento di Tonia, ma anche di Laura Pizzini, che è andata via perché non poteva rimanere, sul fatto che c'è un qui e ora che ha una potenzialità, riprendendo il discorso fatto prima da Gianluca, che non è solo la possibilità, riprendere questa categoria di potenzialità e possibilità, la possibilità è quello che le leggi ci dicono che sono determinanti di alcuni percorsi, ma non totalmente determinanti. E l'altra cosa è la potenzialità. Allora Tonia apriva un discorso su qual è la potenzialità che noi abbiamo all'interno delle possibilità legislative. E questa polarità va mantenuta aperta. Mi sembra che dalla discussione emergano le due polarità, e non mi sembrano tutte e due vitali, da tenere in tensione però, come scusa.
Sì. No, grazie, anzi, puoi sempre riassumere bene, io non sarei capace di riassumere così. C'era una questione che mi premeva, e che non è, in qualche modo io sento personalmente come un filo conduttore, anche rispetto appunto a questa doppia polarità che tu adesso stavi così bene sintetizzando. E mi piaceva riprendere la questione dell'esperienza che prima introducevo appunto parlando dell'incontro che abbiamo avuto con Santiago López Petit, che forse nella sintesi non si è capita bene, e avevo l'impressione che fosse stata ripresa in maniera non precisa. Nel senso che la questione che Santiago ci poneva dinanzi come questione, quindi come qualcosa che fa questione, non è solo la trasmissione o meno dell'esperienza, ma che le esperienze non si capitalizzano. E questo è molto importante, credo, perché io mi trovo, ma credo che capiti un po' a tutti noi, quando si fanno poi delle assemblee del genere, di solito c'è almeno qualcuno che ha fatto il 68 che dice io ho fatto il 68, no? Come se questa cosa, lo dico in maniera un po' polemica adesso, come se questa cosa in qualche modo dovesse essere ridetta ogni volta e fosse un luogo necessario di passaggio, perché quello è la madre di tutte le battaglie. Allora,
il femminismo,
esatto, sarebbe una forma di capitalizzazione del femminismo, che per esempio io trovo straordinario nell'esperienza di Otima, e lo trovo straordinario io che non partecipo a di Otima, ma trovo che sia una parte invece fondamentale di un tesoro comune a Verona, che non è una capitalizzazione del femminismo, evidentemente, oltre tante altre cose, oltre a essere tante altre cose. Allora, la questione credo che sia questa, cioè l'esperienza che non si capitalizza. Se l'esperienza non si capitalizza, io credo che il discorso che noi possiamo fare non è tanto un discorso storico. È chiaro, lo vedo anch'io e sono d'accordo anch'io che tutto è iniziato molto tempo fa, che c'era un ministro di cui io non ricordo neanche più il nome, quando abbiamo fatto appunto la Pantera, che diceva le università bisogna privatizzarle, signori miei, è finita la pacchia. E che questo, che oggi ci troviamo in qualche modo a raccogliere dei cocci di un'impostazione che viene da lontano. Però credo che sinché noi rimaniamo fermi a un'impostazione di memoria, non siamo in grado di rigiocare, cioè non siamo in grado di rigiocare il presente nel presente. Se volete, non siamo in grado di rigiocare noi stessi e quindi le nostre differenze nel presente. In qualche modo mi sembra, capisco che introduco una complicazione, mi sembra una complicazione importante, mi sembra che rigiocare se stessi con la propria differenza nel presente non sia un discorso di economie, in qualche modo non possa dare adito a un discorso economico. E io capisco che il discorso economico sia fondamentale, sia molto importante, per esempio un discorso di economia di tempi. È come non hanno tempo gli studenti, non hanno tempo i docenti. Però nel momento in cui non è possibile capitalizzare un'esperienza, io credo che non ci sia neanche niente da tenere vivo. E lo dico prendendo in prestito un'espressione che usavi tu prima, Wanda, Capisco per esempio molto il disagio o in qualche modo il disorientamento rispetto a un passaggio da un dipartimento solo di filosofia a un dipartimento che invece di filosofia, pedagogia e psicologia. Io personalmente lo vivo come un arricchimento, e in questo senso abbiamo provato anche a rigiocarlo nel nostro testo, come un arricchimento nel senso che rispetto a un'omogeneità disciplinare, rispetto a un'omogeneità di ricerca, se volete anche rispetto a un'omogeneità di interessi culturali, intellettuali, scientifici. Mi sembra che l'eterogeneità, che è inevitabile, che non credo che sia così facilmente riassorbibile, anzi non credo che sarà mai riassorbita di fatto, del nostro attuale dipartimento, è una questione politicamente interessante perché io per esempio mi sono trovato, devo dirlo pubblicamente, ad avere molto più sostegno da colleghi che non sono colleghi di filosofia, quindi del vecchio dipartimento di filosofia, ma colleghi che vengono da altre esperienze, quando si è trattato, per esempio, di portare avanti una presa di posizione dura rispetto a certe scelte ancora verticistiche di chiamate e di nomine. Allora, io sento questo rimescolamento in qualche modo positivo, ma anche se non fosse positivo, e lì sono d'accordo con un'espressione che veniva adesso usata nell'ultimo intervento, non possiamo tirarci fuori da questo tessuto. E credo che la tentazione storica sia un modo di tirarsi fuori dal tessuto. Cioè credo che sia un modo in qualche modo per non ascoltare le esigenze di questo momento. A nessuno piace l'università come adesso probabilmente. Però dico d'accordo, se penso di continuare a lavorarci, chiaro, terrò presente che esiste un potere inaudito da parte del Consiglio di Amministrazione. Terrò presente che nel Consiglio di Amministrazione siederanno persone che niente hanno a che fare con l'università e che invece sono l'espressione, com'è che dice la legge 204, qualcuno ricorda la lettera, una cosa bellissima, l'espressione del territorio, delle forze produttive del territorio. E va bene, insomma, a me vengono i capelli, insomma, i capelli non ne ho molti, ma la pelle d'oca, ecco, la pelle d'oca è meglio. E allora, la questione, credo, di rigiocare la didattica rispetto al passaggio dello studente è, credo, di nuovo una questione di parola. È una questione di parola, cioè di trovare le parole per ascoltare le esigenze. Questa questione dell'ascolto e le esigenze noi l'abbiamo detto sino alla nausea probabilmente, ma se io penso per esempio ai miei studenti di etica della comunicazione e in qualche modo, di cui qui c'è una rappresentanza qualificata peraltro, come in qualche modo trovare insieme le parole per ascoltare le esigenze? Come fare in modo che la lezione diventi un luogo in cui la parola appunto viene cercata in comune, perché questo ascolto e l'esigenza sia un ascolto e l'esigenza reale, ma nel presente storico, in questo momento, con tutte le difficoltà che, di cui per esempio Giuseppe ci raccontava, che sono delle difficoltà che conosciamo, che sono delle difficoltà anche simboliche. Lei diceva giustamente, ma se io organizzo, ma probabilmente non viene nessuno, ci vuole l'appoggio di un professore. E io trovo che per esempio una delle discriminanti peggiori sia che io organizzo qualcosa e che qualcuno venga perché io sono il professore, capisce? Cioè c'è anche un discorso di questo tipo. Allora i discorsi simbolici qui vanno veramente rigiocati in profondità. E credo che ci siano degli esempi, soprattutto le colleghe, qui devo dire che c'è una qualità del mondo femminile all'interno di questa università che non è da scordare, che invece anche quella viene scordata volentieri da molti colleghi, mi sembra, e che ci hanno posto di fronte a delle esperienze straordinarie di ascolto del tempo, di ascolto di questa parola che viene dal tempo. Tutto questo, in qualche modo, se volete, andrebbe rigiocata la differenza tra inutilità e inutilizzabilità. Cioè, credo che tutto questo non è utilizzabile, ma non mi sembra che sia inutile. Cioè, non è utilizzabile, però, effettivamente, probabilmente per la propria carriera universitaria. Però dico, d'accordo, è questa carriera universitaria che porta all'abisso di una laurea, che porta a questo abisso tipicamente, che è tipico del nostro tempo, l'abisso finanziario, appunto della finanza per cui le cose devono trovare una fine, ed è la fine che qualifica le cose. E io lo trovo, vi dico la verità, micidiale, anche perché nella fine poi c'è un vuoto totale. D'accordo, io termino, o meglio finisco un percorso, ma questa fine poi a che cosa mi sta portando? Però non può essere neanche la paura della fine, tanto no, l'università, o meglio la laurea in filosofia, non mi porterà a nessuna prospettiva lavorativa, e quindi no, non deve essere neanche un'ispirazione della fine di questo tipo. Io credo che siano entrambe due tentazioni molto forti. Credo che piuttosto esista una formazione e una trasformazione che ognuno fa su se stesso, attraverso gli incontri che ha la fortuna o la sfortuna di fare. Ma funziona per gli studenti, funziona per noi, è funzionato per noi in passato. Credo che sia inevitabile tutto questo. Credo che sia un passaggio stretto ma decisivo della propria formazione di sé. Perché altrimenti appunto c'è solo una fine del corso di studi, che è un nulla, che è sostanzialmente un nulla. Un nulla più un certificato. Chiaro, uno poi può dire il certificato non serve a nulla, il vero problema è che è il nulla che noi non siamo in grado di affrontare, perché non abbiamo cercato insieme le parole per dirlo, per starci dentro. E non si cercano una volta per sempre, inevitabilmente. Tutto questo va ripetuto, però vorrei dire questo, che va ripetuto un po' vuoto a perdere. Cioè non possiamo, non so, se dovessimo fare un'altra volta un'assemblea, non possiamo dire, ah, ma come ho detto l'altra volta, ve lo ricordate? No, non c'è una teosaurizzazione di questo tipo. Lì credo veramente che ci sia una memoria dei corpi, per cui ognuno è qui per una sua esigenza, spesso con un'esigenza inconscia, inconsapevole, senza parole. Non so perché, sinceramente, io ho iniziato a scrivere un testo sull'università con Chiara Zamboni, però capisco che c'è un'esigenza molto forte.
In effetti non mi ricordo neanche io perché ho cominciato a scrivere questo testo, non stavo cercando di costruire, ho detto, ma perché ci siamo messi questa cosa?
Ma le esigenze si fanno strada così, credo, senza memoria anche, cioè non ti lascia. La cosa più importante è la pratica dello sedersi assieme, del discutere molto di più di quanto non ci sia poi nel testo, no? Anche lì, anche la scrittura è una pratica a perdere, inevitabilmente, la ricerca è una pratica a perdere.
Mentre per me era chiaro il desiderio che volevo ascoltare le esperienze incontrandomi, era molto chiaro per me il mio desiderio di ascoltare le esperienze delle studentesse e degli studenti come soggettività desiderante, che cosa desiderate e che cosa non vi è andato bene, anche che cosa è andato proprio male, questo tipo di esperienze, le frustrazioni. Sì, prego.
Io vorrei puntare due esempi sulla linea di quello che diceva adesso. Thank you. Ministero di cui parlavo prima, io ho fatto
farle una domanda, perché è una mia grande curiosità, ma molti studenti di scienze della comunicazione poi hanno sempre il problema di laurearsi e incontrano lo sbarramento del CLA, che è una questione su cui bisognerebbe veramente riflettere politicamente, questa esistenza di questo centro linguistico che fa degli esami poi appunto informatizzati, come diceva lei, dando la possibilità oltretutto, che io trovo una rinuncia sinceramente da parte dell'università del proprio ruolo pubblico, politico, istituzionale all'interno di una società, dando la possibilità di fare degli esami pagati in centri di lingua, centri di insegnamento della lingua straniera esterni all'università. Su questo bisogna veramente aprire una vera discussione. Il CLA interno, ma tu puoi fare, se non riesci, se non passi l'esame al CLA, la maggior parte degli studenti per laurearsi va all'Oxford School piuttosto che a un'altra di queste scuole.
È delegato anche da altre strutture.
Come?
Cosa?
Bene.
Bene. Non solo, se posso fare una piccola
domanda. Grazie.
Per Alliance Francaise, dello specifico, sì. Perché io ho scritto l'anno scorso una lettera ufficiale alla direttrice del CLA e poi è andata a muovere un po' di cose, però appunto poco si è mosso, e non solo sono gli stessi docenti che fanno, cioè i lettori, diciamo, i tecnici che fanno lezione qui e fanno lezione in una scuola privata, ma ti dicono anche allo studente che viene, eccetera, se vuoi passarlo con facilità, vieni alla scuola privata, prima cosa. Seconda cosa, all'università, cioè al CLA, viene richiesto un dettato, non solo almeno per gli studenti di lingua, io sono lingua, ma sempre per la terza lingua del lingua, c'è anche l'Antonella che è di lingua, credo sia anche meglio di me, e un dettato, mentre presso una scuola privata non viene richiesto il dettato.
Facilitando molto.
Quindi sono anche prove diverse, però viene riconosciuto determinate scuole e
personalità. Comunque alle spalle del CLA è interessante quello che adesso, però stai parlando tu, c'è politicamente anche lì, tutta la lotta dei lettori che c'è stata, certo. È stata enorme. Certo. E quindi poi questo luogo, diciamo, a sé
non è
anche
illegale,
un significato politico.
Sì, certo, abbiamo ben presente.
Politico rispetto a...
noi stiamo facendo un discorso politico qui, non discorso.
Il settore che è stata durissima, certo. Questa come un'altra università.
Sì, ma adesso non c'è più, adesso c'è invece questa delega alle
strutture
esterne, per cui
qua.
Bisogna tenere conto che adesso c'è questa delega alle strutture esterne.
C'è quest'altra cosa,
per cui se un corso...
Le spalle, le CLA, anche degli, secondo me, io faccio anche una lettura politica dell'esistenza del clan, non solo. C'è stato anche il modo di mettere in questo luogo un po' a parte questa categoria di lettori che aveva creato problemi.
Che sì, beh, insomma, è un modo poi per svuotare politicamente la lotta del...
Sì, questa situazione me ne sono occupata l'anno scorso e senza sapere, pur essendo da una vita la facoltà di lingua, che è da sempre questa situazione, da molto, perché una studentessa che aveva terminato la tesi con me e che l'anno precedente era stata in Erasmus, e in Erasmus aveva sostenuto tantissimi esami, tornata qua aveva solo mezzo esame di francese, perché ho valutato. Beh, in un anno intero, in un anno e mezzo, non è riuscita a superare quel mezzo esame di francese. Lei aveva cominciato a seguire l'Alliance Française, poi ha visto che lei costava troppo, e ha detto, vabbè, imparerò il francese, passerò questa cosa. Quindi neanche al momento della già definita la data della tesi, della laurea e tutto, le mancava sempre questo mezzo esame di francese.
Sì, la mia questione era, come dire, era più rivolta appunto anche agli studenti, no, ma questo è molto importante che ce lo diciamo.
Ma si trovano gli studenti, sono tante barriere burocratiche, appunto, di questo genere, che forse sì, andrebbero anche a temere.
Sì, la mia questione era appunto perché poi un esame di lingua, lei diceva, ma l'esame di lingua poi non viene riconosciuto come arricchente il proprio, non solo il proprio curriculum, ma anche la propria personalità, ma viene riconosciuto unicamente come qualcosa da sbrigare, come un'incombenza da sbrigare. E secondo lei, secondo voi, a che cosa è legato questo? All'aspetto informatizzato? È comunque una caratteristica di tutti gli esami? O è più tipico degli esami di lingue?
Volevo farti dire una cosa brevissima, sia a lei, non so il tuo nome, scusa.
Francesca.
Sia anche a Beppe, che era intervenuto prima, che più la prima parte del tuo discorso, che tu descrivendo un po' come faceva anche Beppe prima, gli studenti, diciamo, già poi generalizzando, disinteressati a tutto ciò che non sono i corsi, insomma, presi da questo sistema di crediti, ne abbiamo parlato giustamente. Però quello che mi viene ad osservare è che c'è, cioè, appunto, tu e Beppe siete degli studenti, c'è una parte di studenti, diciamo, che non è così, e voi ne siete testimoni, forse tutti quelli, io penso, tutti quelli che sono in quest'aula, ma probabilmente anche diversi altri, sono più vicini a voi che non a questo stereotipo, diciamo, generalizzato dello studente che non è interessato a niente, che è un po' coatto, d'altra parte lo è, in un sistema di crediti, che è così.
insomma, il mio era come considerare che ci siete voi, cioè che c'è una parte di studenti, che non si può dire gli studenti sono così, che c'è una parte che siete voi qui in prima persona e anche altri che sono invece interessati a far vivere l'università in maniera diversa. E allora è come un invito, ma lo faccio anche a me naturalmente, spesso facciamo questa cosa per dire quello che non va, insomma, ma come dire, contiamo su noi che siamo qui per dire in questa situazione e non lamentiamoci di quelli che mancano, che mancherà sempre qualcuno, però noi che siamo qui siamo una cosa. Insomma.
Sì, ecco, volevo anche aggiungere una cosa, perché io sono rimasta molto colpita quando alla fine del corso di ermeneutica filosofica magistrale, che dove studentesse e studenti avevano fatto dei lavori su pensiero di Angela Putino, che è una filosofa che ha lavorato con Diotima, ha lavorato su Lacan, su Simone Weil, su Foucault, e loro avevano fatto dei lavori scritti su questo. E poi gli ho detto, avete voglia di fare un lavoro per portare a trasformare in brevi articoli per la rivista online di Diotima questi lavori fatti? Io mi aspettavo, devo dire sinceramente, che una parte mi dicesse di sì e una parte mi dicesse no, perché è un lavoro in più, un po' come diceva Tonia, no? È uno di quei lavori senza crediti, come screditati, cioè un lavoro per passione, un lavoro che però è la passione di fare filosofia, trasformando in un breve saggio un lavoro portato a lezione. Com'è. Invece tutti mi hanno detto di sì, sono rimasta molto colpita che tutti mi hanno detto di sì, e che ho visto che c'era una passione, un piacere, anche molti mi hanno detto mi fa molto piacere fare questa cosa, quindi non soltanto una cosa così, l'esame era stato già fatto, per cui non c'entrava niente il rapporto con l'esame, e c'era proprio il piacere, la passione di andare un po' avanti. E sono rimasta colpita, erano studenti di un corso, quindi io mi aspettavo che appunto una fa... E questo lo dico perché secondo me questa sorta di ci sono ma anche non ci sono, un po' dipende anche dai docenti, io devo dire la verità, un po' sono d'accordo, continuo ad essere d'accordo con l'intervento di Tonia, dipende molto anche dai docenti di esporsi anche ad un fallimento, che gli studenti dicano di no, non mi interessa, però... Se i docenti non si espongono su proporre delle cose, non possono sapere se gli studenti ci stanno o non ci stanno. Cioè si rischia dei fallimenti, ma non importa. Cioè giocarsi all'interno di certe cose in quanto docenti permette agli studenti che in realtà sono in relazione ai docenti di prendere posizione, di dire sì, questo mi interessa, questo no. Come... Ecco, questo mi ha molto colpito che invece tutti quanti abbiamo detto sì, mi interessa, sì, prego, scusa Paola.
Io volevo dire che avendo comunque fatto quello che mi viene, girando un po' nella vita, sentendo questo disagio, perché l'abbiamo sempre sentito quindi dal movimento dell'onda, che è vero che ci sono degli studenti che ci interessano, perché sono quegli studenti. Gli studenti che vogliono, sentono il desiderio di cambiare, di non limitarsi a fare, a solo a seguire corsi, arrivare alla laurea, magari anche rispettando i tempi, perché ovviamente mi sono laureata nei tempi, però sono riuscita anche a fare delle esperienze, però perché mi sono messa in gioco. Però sono veramente comodi, cioè è questo in più. C'è questo sentore comune degli studenti che quelli che fanno queste cose sono è un movimento di estrema sinistra politicizzato di un certo ideale, quando in realtà può esserci che qualche elemento come personale orientamento politico ce l'abbia, però allo stesso tempo il movimento in generale non è così, però quello che passa all'esterno e che impedisce probabilmente anche ad altra gente, che quella gente che magari se una cosa proposta da un professore ci va perché la vede più neutrale, mentre se una cosa proposta da quel gruppo di studenti non ci va perché la vede più estremamente politicizzata, impedisce sicuro, cercando di stare in più neutralità dei livelli delle proposte, però lo vede comunque come un ostacolo. E questa è la cosa che non volere essere schierati, diciamo, partiti, come in partito, perché la gente lo vede come un ostacolo. Io lo sto tentando di non farlo, però si dice sempre questo modo. E questo è probabilmente anche un motivo per cui gli studenti sarebbero interessati a vivere in un modo diverso, magari un'iniziativa portata avanti da un professore, ci vanno più volentieri che portata avanti solo dagli studenti. Questo è proprio un po' quello che abbiamo sentito nel mondo.
Insegnare a costruire i fallimenti. Quindi, allora, la nostra situazione nel sistema dell'università è sì, fallimentare, ma non è ancora fallita. Allora, su che cosa possiamo impegnarci? La scelta, il discorso della scelta dei temi. Abbiamo visto che i temi scelto sia sempre quello che rimane la stella polare per tutto il corso, ma si può fare delle deviazioni. Quindi questi elementi che esistono in qualche modo da poter dare dato sono le risorse su cui investire, ma non parlo solamente di università, ma in generale anche. Al di là del luogo simbolico di spazio, di università, ma si possiamo ricordare fuori. Quindi questo credo che sia un'alternativa a quello che sappiamo, cioè che le tasse sono state più alte, che poi la filosofia sono veramente però se ragioniamo solo dal punto di vista così, dell'economia, del mercato, del posto di lavoro, allora non ha più senso neanche fare filosofia, non ha più senso che veniamo all'università e uno ci porti in attivo, ci porti in posto di lavoro. Se siamo solo su questa cosa qui, il discorso è chiuso. Quindi sappiamo che questa logica porta al fallimento dell'università, al fallimento di cosa vuol dire essere studenti, cosa vuol dire essere docenti. Secondo me, ma non so se non è stato un dato di partenza, le azioni simboliche, la capacità che ognuno parte da sé, un corpo, il suo contributo, sono l'unica possibilità che abbiamo per resistere in questo ordine. Allora, i docenti hanno senz'altro un ruolo fondamentale, io credo che già rispetto al generale un'università di filosofia sempre la differenza, perché fare filosofia al generale è un po' come fare storia delle idee, cioè solamente quello del filosofia, quindi vogliamo fare filosofia, e questo è una capacità che portiamo avanti, se siamo in passaggio, ce la portiamo avanti, quando dobbiamo lavorare o nella mia banca o come consulente che ce la farà per insegnare, ma questo rimane, la forza di questo rimane, se la vogliamo per la fretta, se non c'è altro.
È una scommessa simbolica.
No, io volevo dire, in merito anche a quello che aveva detto Vanda prima, la necessità di avere uno spazio
del modo di contaminare o di essere contaminati a questa volta. Le persone, il gruppo di persone che potevano individuare come studenti che volevano creare un qualcosa al di là appunto della vita accademica regolare all'interno dell'università, cioè a un certo punto si è reso conto che non arriva più un dialogo, non riusciva ad avere più un dialogo reale con il resto, con la stragrande maggioranza degli altri studenti. Ed è per quello che si lavora e si cerca di sensibilizzare le persone in una certa direzione, che è il motivo poi per il quale io e altre persone valori offerti da voi sono quindi visibili e in generale ci sono delle persone che all'interno di questa università sono cercando di portare avanti da un certo tipo di tempo, solamente che il problema è ancora di dialogare con altre persone che a volte non li hanno neanche mai pensati, non hanno neanche mai pensato la possibilità di un altro, di un qualcos'altro. E ancora non so se si è trovato, se si sta trovando la via di dialogo in una maniera di dialogo, per il fatto che quello che percepisco io personalmente è che questa sia la percezione di questa una fase un po' di annullamento, nel senso che sono capite molte delle categorie politiche, anche molte delle idee, degli ideali sotto i quali le persone si ritrovavano anche in passato, come se non fossero le una fase di vuoto, e questo vuoto va in tutto in qualche modo. Solamente che ancora non si ha nella direzione e non si capisce bene dove si vuole andare. Però l'università è quello che quello che sento, che l'università può essere veramente il luogo e lo spazio dove creare qualcosa, dove dialogare, dove dibattere, dove magari non sa ancora bene dove si vuole arrivare, però si comincia a pensarci, si comincia a creare qualcosa, ecco, non siamo obbligati per forza a sapere già tutto. Sperimentare, cioè uno spazio di sperimentare anche del nuovo. E questo può venire, secondo me, più dagli studenti che dai professori, solamente che ancora, per esempio, quando dicevo che se lo dice un professore, gli studenti vanno a una conferenza con uno studente, lo dicevo perché si fa fatica proprio a uscire fuori da una concezione di lezione frontale, anche al di là della lezione frontale. Dinamici, rapporti, professore, studente,
no, questo cambia, vabbè. Vabbè, scusa.
Cioè,
ci sono degli studenti che si mettono in gioco, delle studentesse, lo sento che cambia, come se mi espongo io, però ci sono degli altri che si espongono, oppure se degli studentesse si espongono, allora sono tirata ad espormi anch'io, cioè, capito? Cioè, sei un gioco comune, come diceva prima lei, cioè, era un esempio di gioco comune, come dipende.
Sì, è che vorrei ci fosse un po'.
No, ma quello che si capisce, quello che vuoi dire, della sperimentazione che parte anche dagli studenti, no? Per quello che tu volevi dire, che mi sembra molto giusto. Sì, e dopo questo è l'ultimo intervento, che poi ho contattato con la docente successiva un po' di più di tempo, ma non tantissimo.
Non abbiamo più luoghi, veramente non si vuole più che abbiamo dei tempi. Luoghi e tempi, senz'altro, sono fondamentali, nel senso che per i
l'università, l'università la rappresentazione la cultura simbolica dei luoghi, degli spazi. Poi io credo che prima di tutto non noi studenti, non è che siamo solo studenti, cioè, l'università è un luogo, ma è uno di tanti luoghi, quindi seppur diciamo, vogliamo essere meno giudicati, intesi, imparire, anche al di fuori dell'università, no? Per quando ci vediamo, parliamo di un mese,
sì, ma questo mi sembra molto, molto giusto, anche perché quando abbiamo scritto il testo, che poi è servito un po' da pretesto a questo incontro, non abbiamo mai pensato che l'università fosse un luogo privilegiato, ma è il luogo in cui noi lavoriamo, ognuno a suo modo, ognuno con la sua differenza. C'è poco tempo. Il problema è che... Sì, ci servono tante cose da dire, che il dialogo è sempre infinito quando inizia. Credo di poter dire questo senza poter naturalmente tirare nessun tipo di conclusione, appunto, altrimenti il dialogo non sarebbe infinito. Credo che se si accetta di stare in una relazione di crescita, questa accettazione implica la rinuncia all'idea di aumento. No? Noi confondiamo spesso la crescita con l'aumento. Abbiamo un'idea molto finanziaria, molto economica, nel senso proprio di finanziaria della crescita. Allora, credo che crescita e aumento in qualche modo si neghino a vicenda. Se noi stiamo in una relazione di crescita, certo ci possono essere dei profitti, però non è un aumentare costante, appunto perché la crescita passa attraverso, come ricordava anche lei, i fallimenti. Ma credo che passa anche attraverso proprio l'accettazione del non. Per cui io non credo che sia una ragione sufficiente dire non sappiamo per esempio dove stiamo andando, non sappiamo dove questa assemblea ci ha portato, per fortuna, perché altrimenti non ci saremmo mai messi in cammino, non avremmo mai avuto neanche la curiosità di ascoltarci, di conoscerci, di guardarci in faccia, di vederci con alcuni di voi, almeno per me, per la prima volta. E credo che ci sia proprio questo, cioè l'accettazione del non è parte integrante di un rapporto di crescita e di trasformazione. Altrimenti non c'è trasformazione. Se noi non accettiamo quel non come dato indispensabile, non stiamo neanche accettando appunto il rischio del fallimento di un percorso di crescita. Allora credo che piuttosto che, e lì condivido molto quello che si diceva prima, quello che diceva prima Wanda, piuttosto che lamentarsi rispetto su ciò che non abbiamo, su ciò che manca, su ciò che non c'è. Credo che anche lì occorra tenere in mente la distinzione tra potenzialità e possibilità. Per cui se ci sono delle possibilità che l'università mette a disposizione, ci sono però delle persone che proveranno sempre a fare di queste possibilità delle potenzialità. Proveranno in qualche modo a varcare la soglia di queste possibilità, proveranno a estendere queste possibilità rispetto a quanto invece non sarebbe previsto. Allora, la scelta della crescita credo che sia proprio l'accettazione di un percorso di crescita, credo che implichi proprio l'accettazione di varcare questa soglia e quindi di fare di quelle possibilità delle potenzialità. Ma questo credo che stia ad ognuno, io sono molto d'accordo con la diagnosi dell'infantilizzazione della nostra società, di cui l'università è un riflesso, ma non è un'infantilizzazione evidentemente che riguarda solo gli studenti, un'infantilizzazione che riguarda la stessa, esatto, per esempio la stessa difficoltà o incapacità da parte del docente di assumere un certo tipo di autorità e quindi di aprire uno spazio simbolico di parole e di ricerca. E rispetto a questo però appunto come reagire? Credo appunto accettando la sfida di questa soglia del nonno, di questa soglia di ciò che ci manca, ma non per avere ciò che ci manca, ma per fare di questa mancanza un luogo appunto di incontro, di condivisione. Altrimenti inevitabilmente l'università, che dovrebbe essere un luogo di parola, diventa un luogo di mutismo.
Aggiungo solo che mi ha interessato il fatto che siano state Laura, che era una studentessa, e Marco, che è uno studente, che hanno parlato del fatto che l'università è un rapporto alla città, è un rapporto ad altri luoghi, cioè che non va pensata come un luogo isolato, ma in relazione ad altro. Ok, su questo terminiamo perché non abbiamo...
Vediamo un altro appuntamento che l'aula. No.
Adesso vediamo, casomai lo mandiamo perché sarebbe bello, però sarebbe bello, sì. Però per ora ci vediamo. Grazie.
Faccio firmare.
Sì, magari anche la lavorare.
Perché è firmata?
Al frontespizio così.
Però,
se vuole così la lascio anche.
Ma la lascio da me.
Sì, questa è la sua copia.
Va bene. Questa è quella per Manuel Orani.
Sì.
Non gliela porta però.
Perché lui sta settimana non c'era. E
mi ha mandato il PDF.
Sì, io gli ho già mandato il PDF.